Rieccoci qui. Ultima sessione del sito online per oggi, perché domani ci siamo ancora, così come dopodomani. Siamo con Daniele Scrivano. Ciao Daniele.
Ciao Silvio.
Ben arrivato anche a te. Daniele, altro membro della community WindowsServer.it, che ci parlerà di Azure Site Recovery, quindi parliamo di cloud. Andiamo a vedere come proteggere il data center sia per quanto riguarda server fisici che virtuali, e vedremo poi insieme a Daniele che non parliamo solo di Microsoft, ma parliamo anche di VMware, quindi è una
Esattamente.
soluzione non da poco. Daniele, ti lascio la palla, intanto parlaci velocemente di chi sei e che cosa fai, perché mi
Beh,
sembra
io
giusto.
lavoro in SocGen, mi occupo di, come consulente, mi occupo di infrastrutture per i clienti che abbiamo e in particolare di protezione dei data center, disaster recovery e tutto ciò che riguarda Azure e la parte di virtualizzazione.
Perfetto, quindi diciamo che
Quindi,
sei proprio,
sì, la persona
sei proprio
giusta
la persona giusta.
per
Ecco.
parlare. Questi sono i nostri
Esatto,
riferimenti.
come sempre se volete fare delle domande o comunque se volete commentare il SID, l'hashtag è WS SID Online, poi c'è il nostro riferimento Twitter, la pagina Facebook, ci potete anche trovare su LinkedIn, quindi siamo come sempre iper presenti e come sempre fate domande e poi se sono troppo lunghe vi rispondiamo anche offline a seconda di quello che ci domandate.
Esattamente.
Allora, su di te abbiamo già
Già
detto chi
abbiamo già
sei e i
detto
tuoi
tutto.
bellissimi 20 anni di
Di
esperienza.
esperienza, sì, ahimè, sono passati e come ho detto mi occupo di architettura cloud ibrida e di protezione. Ma andiamo a parlare dell'argomento dell'ultima sessione che Silvio non vi ha detto, ma per colpa di Nicola andremo avanti fino alle 10 di stasera.
Esatto.
Allora, l'agenda, i capi sommari di quello che andremo a presentare, sperando anche che l'effetto demo non ci faccia saltare qualcosa. E partiamo subito con la domanda classica, perché disaster recovery o business continuity, come piace dire a molti miei clienti. In realtà la domanda vera è cosa succede senza effettivamente un piano di disastro? Silvio, non so se lo sapevi, ma più o meno nell'anno le organizzazioni hanno dei fermi che possono essere di infrastruttura, perché hanno necessità di manutenzione, oppure dei veri e propri disastri. Diciamo che se sono pianificati più o meno i tempi di ripristino vanno dall'1 alle 9 ore. Ma se non sono pianificati, oltre al tempo che ci si impiega a lavorare, arrivano mediamente, questi sono i dati che ci forniscono i vari auditor delle organizzazioni, possono arrivare anche ad 1,5 milioni di dollari all'ora.
Beh
Quindi
certo, sì,
non è.
dipende dal tipo di workload e soprattutto si tende molto a sottovalutare il servizio. Ho su il file server, ne tengo uno solo, tanto quando si romperà mai? E tanto è virtuale, non succederà mai
Esattamente.
niente se è virtuale. E invece
Esatto.
no.
Invece succede proprio e da queste interruzioni improvvise, purtroppo 4 aziende su 10 non riaprono perché non riescono a sopportare un danno così, così grave. L'altra cosa è ovviamente un altro problema è quello legato alla reputazione che un'azienda, un'organizzazione ha, pensate a tutti i problemi che possono avere Google, Microsoft e i grandi big IT, ma non solo, quando subiscono attacchi, down dei loro sistemi, ovviamente ledono la loro reputazione a livello anche addirittura mondiale. L'altra cosa è avere un piano di business continuity o di disaster recovery ovviamente aumenta la sensibilità che hanno i clienti verso le organizzazioni che utilizzano questo tipo di protezione e quindi li rende più diciamo, affidabili sul mercato.
Quindi queste sono le problematiche che abbiamo. E
Esattamente.
come le andiamo a affrontare?
Ma allora, le sfide del disaster recovery sono innanzitutto il costo, perché implementare una soluzione di disaster recovery, ad esempio con la replica sincrona, risulta essere molto costoso. Anche basandosi solamente su hardware come Sun, che fanno replica fra due siti distanti, ovviamente c'è tutta la parte di connettività, che in Italia sappiamo che non è a
Non è
basso
massimo.
costo, e soprattutto la ridondanza, quindi la duplicazione di tutte le macchine, tutta la parte hardware, fisica, software, licenze e quant'altro nel sito di disastro. L'altra sfida è sempre parte del costo, ridurre i tempi di downtime, del downtime, perché se noi, come abbiamo visto, spero di no, ma andiamo a perdere un milione e mezzo di dollari all'ora, se ci impiego mezz'ora è tutto riguadagnato.
E comunque non è poco quello che
No.
potenzialmente ho perso. Quindi diciamo che sulla base di queste problematiche mi devo muovere per quello che è un sistema di protezione. Però
Esattamente.
non tutte le aziende possono permettersi un altro data center, anzi, addirittura anche quelle nuove grosse tendono a eliminare il costo di un data center secondario perché è un impegno economico non da poco e raddoppiare materialmente quello che è il costo per
N
gestire.
non solo, c'è anche tutta la parte di gestione, quindi la parte di monitoring, dover implementare procedure semiautomatiche, manuali, comunque di testing, che portano via del tempo al reparto IT e con ovviamente aumento ulteriore dei costi. La prima voce è la più importante. Altra cosa, tutta questa complessità, tutti questi costi possono diminuire i workload che potrei andare a mettere in protezione, perché potrei non mettere in protezione dei servizi che in
Ma
realtà
che
sono
magari,
fondamentali, che ne
certo.
beneficerebbero effettivamente, ma siccome è costa,
Si
evito di
cerca di
implementarlo.
ridurre, magari escludendo cose che
Esattamente.
non pensiamo siano così fondamentali, ma poi quando li perdiamo, diciamo, si è fermato tutto.
E siamo
E siamo,
del gatto.
abbastanza fregati. E
Esattamente.
quindi diciamo che, visto il problema, viste quali sono le sfide, da un po' di tempo il cloud ci aiuta con una soluzione non da poco.
Assolutamente. Azure, in particolare ci offre il servizio di Site Recovery. Che cos'è effettivamente Azure Site Recovery? Il Site Recovery è nato inizialmente, poi si è evoluto, ma inizialmente è nato come orchestratore. Faceva la parte di orchestrazione della gestione della replica e poi della gestione del failover e del failback fra due data center. Poi si è evoluto e quindi il data center è diventato anche Azure stesso. Gli oggetti che possiamo andare a gestire con Azure Site Recovery sono le macchine virtuali eseguite in VMware e in Hyper-V, come abbiamo detto all'inizio, ma anche di macchine fisiche. I siti, diciamo, che possiamo andare ad utilizzare sono sia il data center secondario, così come siamo abituati nell'accezione classica del disaster recovery, ma anche, come vedremo, Azure.
Quindi tu mi stai dicendo che io, azienda piccola, potrei prendere le mie macchine critiche e replicarle su Azure e in caso di fail del mio data center o comunque del mio server, posso far partire le macchine su Azure e avere una continuità di servizio.
Assolutamente, questo veramente si dovrà implementare una VPN o comunque una connettività di rete verso Azure, però è proprio questo lo scopo del
Limiti
servizio.
di questa cosa? Sì,
Allora, ti faccio vedere intanto
sì.
come è strutturata.
Ok.
Allora, diciamo che come abbiamo detto, la protezione dei workload possono essere fatti o tra due data center, che hanno, eseguono Hyper-V e SCO, SC, protetti con System Center Virtual Machine Manager 2012, o due data center fisici VMware. Okay? L'altra soluzione, dicevamo, è proprio la protezione senza avere i costi di un secondo sito, di una location che, ripeto, non basta avere un data center che sta nel palazzo a fianco o a 5 km
Certo.
di distanza, deve essere superiore agli 80 km perché si devono andare a pensare ai disastri più ambientali, più
Deve
gravi,
essere
come i
un
terremoti.
data center geograficamente distaccato
Distaccato.
rispetto. Quello sarebbe il vero data center secondario.
Esatto, esattamente.
Quindi abbiamo questo tipo di scenario che ci permette appunto di gestire Azure in modo diretto oppure usarlo come orchestratore tra due data center, quindi decidere qual è la politica di prezzo che più ci si addice, e in alcuni scenari System Center non è neanche obbligatorio, quindi
No,
posso
no.
anche usare l'agentless diretto che è stato rilasciato da un po'
Di
di
Hyper-V,
tempo di
esatto.
Hyper-V, perché ricordiamolo, tutto questo si basa sul ruolo di replica, sulla funzionalità di Hyper-V replica, infatti.
Per la parte di Hyper-V è proprio
Esatto.
basato sulla funzionalità nativa di Hyper-V di
Quindi
avere la
qualcosa che
replica.
abbiamo già, volendo
Assolutamente.
nella piattaforma, e quindi sfruttarla pieno senza costi aggiuntivi. Poi chiaramente il costo del mantenimento della macchina su Azure c'è, però non dobbiamo acquistare niente di più
Beh,
rispetto.
diciamo che anche qui le soluzioni poi sulla parte di costi, eccetera, che affronteremo magari alla fine della presentazione, si differenziano se andiamo su data center Hyper-V o VMware,
Certo,
perché cambiano un
certo.
po' le componenti in gioco. Mi hai chiesto i limiti. I limiti sono dovuti alle macchine virtuali che possiamo al momento eseguire in Azure. Quindi al momento possiamo andare a mettere in protezione macchine virtuali che non hanno, che non abbiano più di 32 dischi montati. I dischi non devono superare, ognuno, ogni volume non può superare i 1023 GB, che è meno di 1 TB,
Certo.
perché 1023 è un numero un po' più piccolo.
Che questa voce ti posso dire in fase di lavorazione per essere migliorata.
Assolutamente, infatti abbiamo già altri servizi che superano questo limite. Non possiamo mettere in protezione in questo caso i cluster, quindi le applicazioni col cluster non possono essere messe in protezione su Azure perché non supporta i share di HDX.
Certo.
Non è supportato il boot wifi e quindi
Però vedo
non
che
è.
le macchine
Sì.
Generation 2 invece sono
Esatto,
supportate.
da giugno è possibile mettere in protezione le generazioni 2. Cosa succede? Lì in pratica su Azure la macchina che viene messa durante il failover, avviata su Azure, viene convertita in generazione 1 e quando viene riportata indietro viene riconvertita in generazione 2.
Questo perché, per i pochi che ancora non lo sanno, Azure ad oggi non supporta la generazione 2, perché è un limite voluto, si sta preparando la nuova piattaforma, si sta preparando tutta una serie di cose, ma ci sono dei server che ancora non supportano la generazione 2, perché i data center di Microsoft sono tanti, ne sono stati annunciati tre nuovi settimana scorsa, quindi non è facile allineare milioni di host di virtualizzazione. E quindi il passaggio è abbastanza lento, però prossimamente la Generation 2 sarà supportata anche all'interno di Azure, proprio
Esattamente.
come Virtual Machine, anzi, diventerà un prerequisito obbligatorio la creazione nativa.
Esattamente. Non possiamo mettere in protezione al momento i volumi con BitLocker
Ok.
attivato sembrerà banale, ma i nomi server, soprattutto in quelle piattaforme VMware dove ci sono parecchie macchine virtuali che eseguono Linux, i nomi con gli underscore sono
Non sono propriamente
non,
amati.
no, esatto, e su Azure, ma questo è un limite che è superabile durante la configurazione della protezione. Andiamo a vedere la parte che secondo me è la più interessante, che è quella dedicata ai data science di VMware. Devo dirti la verità, durante il mio lavoro è l'80% dei data center che vado a visitare e a mettere in protezione, anche perché.
Fino a quando non li conquisteremo tutti, se ci sono ancora dei
Esattamente,
data center VMware.
esattamente, esattamente. Allora, questo è il disegno generale della soluzione per mettere in protezione gli oggetti VMware. Andremo a creare due componenti sul Azure, dentro al data center di Azure, che uno è il Configuration Server e l'altro è il Master Target, e poi avremo necessariamente creato un'altra macchina, una macchina virtuale che esegue Windows Server 2012 R2, che è il Process Server. Come funziona? In pratica il Configuration Server fa da gestore dell'intera configurazione ed è il vero orchestratore di tutto il servizio. Il process server si occupa di colloquiare direttamente con il data center on-premise, quindi colloquia con il virtual center, con il vCenter, e si occupa di raccogliere e collezionare tutti i dati dalle macchine virtuali, comprimerli in modalità banale, proprio crea dei vari pacchetti tar gz per fare questo e trasferirli verso il master target. Il master target dovrà eseguire il sistema operativo uguale della stessa classe delle macchine virtuali che andiamo a proteggere, quindi potremo creare un master target Windows per proteggere gli oggetti Windows e un master target Linux per proteggere le macchine virtuali che eseguono Linux. Sul master target andremo poi a montare dei blob storage che saranno i repository finali di quello che raccoglie il process server durante tutto il periodo della protezione della mia macchina virtuale. Quindi, dicevamo,
Requisiti,
i
esatto, perché.
requisiti sono abbastanza importanti, per questo cambiano anche un po' le cifre in gioco da VMware ad Hyper-V. Con VMware abbiamo la Configuration Server che è di default una macchina a 3. Si autoconfigura, nel senso che viene creata autonomamente e si termina poi un minimo di configurazione per dagli account di accesso ai vari oggetti, eccetera, eccetera, ma questo lo vedremo poi nella demo. Nel master target possiamo scegliere soltanto tre size, A4, D14 e DS4. Master target possono essere una o più macchine virtuali, a seconda se devo gestire anche un data center eterogeneo con macchine Windows o Linux. E soprattutto dal mio numero di dischi che sono collegati alle mie macchine virtuali e che mi impongono i limiti di cui parlavamo. Il master target di dimensione A4, dimensione DS4, può montare fino a 16 dischi. Dobbiamo toglierne uno per la parte di journaling del servizio e quindi mi rimangono 15 dischi disponibili per ogni singolo taglio. Se scegliessi la D14 avrei la possibilità di montare macchine virtuali o comunque il numero di dischi fino a 31.
Quindi scelgo la D14.
Diciamo che la D14 è una macchina decisamente carrozzata, dipende un po' dalla quantità di dati che cambiano durante il giorno e se effettivamente mi conviene avere due, tre macchine A4 piuttosto che una
Quindi
A14.
la valutazione di quelli che sono i target è fondamentale, non è che a caso posso scegliere una macchina
No,
virtuale
anche perché giustamente
pensando
la
che
pago.
la più alta è per forza la migliore, cioè alle volte due più piccole sono migliori di una più
Sì,
grande e più potente.
esattamente, anche perché l'unica che può montare storage premium in questo caso sarebbe la DS4. E il tutto, come vedremo, è legato a quanti byte vengono cambiati quotidianamente nel mio data center delle macchine virtuali che vado a proteggere. Il process server, ovviamente, è una macchina Windows Server 2012 R2, preferibilmente eseguita in un data center VMware 5.5, ma questo non è un limite perché può essere eseguita anche su 5.1. Arriverà piano piano anche la supportabilità di VMware 6.0, sono già cominciate anche la parte di certificazione in tal senso. E ovviamente anche qui una macchina potrebbe bastare nella maggior parte dei casi, ma a volte è necessario dedicare un process server ad un workload particolare, che ne so, un database Oracle che subisce cambiamenti giornalieri
Ok,
frequenti. Perfetto. Questa è la parte di networking. La parte di networking, per implementare il servizio, non è necessario avere per forza una connettività di tipo enterprise verso Azure. Può essere tranquillamente sfruttata anche la connettività internet dell'azienda e quindi attraversare la rete, andando a impattare sugli endpoints che vado a creare durante la creazione del
perché
servizio.
comunque tutto bello, tutto fantastico, l'abbiamo già detto più volte durante la giornata, uno dei colli di bottiglia della maggior parte delle infrastrutture italiane è proprio la connettività, quindi se io, non è che io possa avere sempre la fibra, non ho sempre un tunnel dedicato, non abbiamo in Italia per esempio l'Express Route, che è una modalità che Azure ha al suo interno, che è una sorta di VPN, ma non è neanche una VPN perché parliamo di una rete Hyperway dedicata punto punto con Azure, quindi alle volte ci ritroviamo con l'HDSL o l'SHDSL a 8 megabit ed è il massimo che possiamo avere.
Esattamente, e come vedremo ci sono anche lì dei limiti di connettività che ahimè ci impongono alcune scelte oppure ci possono non venire incontro per risolverci il problema. Però diciamo che la connettività con una VPN non è necessaria, complicherà semplicemente un po' la configurazione lato on-premise, perché dovrò configurare il firewall in modo tale da poter uscire verso Azure. Ecco, da considerare che è un'uscita, non è mai un'entrata, quindi è il process server che contatta il configuration server e che contatta poi il master target. Non è mai il configuration server che colloquia con il process server nel senso inverso. Ovviamente con la connettività con VPN o Access Route tutto si semplifica e diventa molto più prestante, diciamo. I dati che attraversano internet, anche se non si utilizza la VPN, comunque vengono crittografati.
Perfetto, quindi abbiamo anche un livello di sicurezza
Esattamente.
importante.
Queste sono le considerazioni che io faccio sempre quando vado dal cliente e in pratica sono un po' i limiti che abbiamo visto prima, dovuti alle macchine virtuali che possiamo eseguire su Azure. In realtà la problematica più importante è legata al max change rate, cioè il mio numero massimo di cambiamenti, il mio rapporto massimo di cambiamenti quotidiano. Consideriamo che un process server innanzitutto non potrà avere la dimensione del disco superiore ad 1 TB per fare la raccolta dei dati, di compressione, eccetera, per poterli trasferire. Il suo meccanismo di compressione ci permette di avere un rapporto 1 a 3, quindi se
Ok.
dobbiamo trasferire un centinaio di giga, in realtà trasferiamo circa 30-40 giga al massimo, che
Non è
non
poco,
è
certo.
poco, considerando anche giusto
La
la
questione
connettività.
connettività.
Esatto. L'altra cosa che non è da sottovalutare sono i 144 gigabyte al giorno su ogni disco. Questo è un dato preso sulla scrittura 8K, che sono tipiche dei DB, perché abbiamo gli IOPS che sono relativi agli storage account, che vengono sfruttati per memorizzare i miei block storage per proteggere le macchine virtuali, che sono al massimo di 20.000 IOPS, però li dobbiamo suddividere per due, perché abbiamo lettura e scrittura, perché lui deve sempre confrontare quello che ha e quello che gli riceve, e quindi questo ci limita molto a 10.000 jobs. Ed è per questo che abbiamo la possibilità di andare a implementare macchine di S4 per poter attivare il mio storage premium su dischi SSD. L'altra considerazione che dobbiamo fare è che le versioni che possiamo, con cui possiamo colloquiare di VMware sono di VMware vCenter, sono solo la 5.1 e la 5.5. Ripeto, la 6.0 arriverà
Esatto.
come cosa
E
e
probabilmente alla lunga sparirà anche la 5.1, appena
esatto.
la 6 diventerà più stabile.
Esattamente. E consideriamo che questo non ci evita di mettere in protezione però macchine virtuali che sono eseguite su host SXE 4.1. Il limite
Perfetto, quindi.
però di questo è dato dalle versioni di Windows che
Certo.
possiamo mettere in protezione. Le versioni di Windows sono soltanto quelle versioni a 64 bit, quindi parliamo di 2008 R2, Service Pack 1 in su, e gli altri limiti che dobbiamo andare a controllare sono la possibilità di non avere dischi dinamici dentro la configurazione della mia macchina virtuale, ma vorrei vedere chi li va ad implementare, se non per test, per volersi del male, e sistema operativo montato come unità C, quindi installato su unità C, e se la macchina virtuale che andiamo a mettere in protezione non è in dominio, abbiamo necessità di disabilitare l'UAC. In realtà il fatto di disabilitare l'UAC serve soltanto per installare l'agente che ci va sopra. Okay? Ovviamente, prima di fare failover, abilitare l'RDP, altrimenti bisogna.
Potrebbe
Se no, il failover funziona, ma poi perdiamo la connettività verso la
essere
macchina.
utile entrarci.
Esattamente. Il process server, il suo dimensionamento. Parlavamo di connettività. Beh, come vediamo, abbiamo la questione della banda, che è importante, quindi per stare ai cambiamenti sotto i 300 giga, che è comunque un dato discreto nei data center che vado a visitare, bastano 21 megabit in uscita, quindi non stiamo parlando di connettività fibra, 100 megabit, eccetera. Ovviamente questi ve li lascio in tabella e vi possono servire come guida.
Certo. Vediamo
Ok,
qualcosina
andiamo a
allora.
vedere qualcosina perché poi grazie a
Il
Nicola il tempo è tiranno.
esatto.
Allora, faccio vedere, ho installato una host SXE con vCenter, ho creato una macchina process server. E poi ho una macchina Windows che ho già messo in protezione. Vi faccio vedere semplicemente il mio process server. Un po' se si vede.
Sì, vede magari, non so se
Ok.
un po'.
In pratica viene installato sul process server durante tutta la parte di installazione e implementazione del servizio un pacchetto in cui poi alla fine della sua installazione dovremo indicare l'indirizzo IP del mio configuration server,
Che è
la
quello su
porta,
Azure, immagino.
esattamente, la porta su cui espongo il servizio, che sia tramite endpoint o tramite VPN, e poi la famosa connection passphrase, che è quella che permette la registrazione dell'oggetto dentro al configuration server e poi tutta la parte di
Quindi
comunicazione.
questa chiave di autenticazione ci permette di avere un livello di sicurezza al di là di quella che è la crittografia, per dire che non è che il primo che si installa questo agent può collegarsi al mio site,
Esattamente,
non
proprio per
sapendo
quello.
l'IP deve conoscere
Su
comunque la.
tutta la passphrase che viene generata sul configuration server e può essere richiesta tutte le volte che si vuole dal configuration server.
Perfetto.
Ok. Dentro alla macchina virtuale che ho messo in protezione, questa non ve la faccio vedere, o anzi, ve la faccio vedere così ci credete. È una macchina virtuale, vediamo un po' se come deve essere, Windows, ma in modalità installata Core. Quindi
fantastico.
Non è che devo avere per forza
una
user interface per installare la G. Ok, questa è la parte che abbiamo on-premise.
Certo.
Andiamo a vedere la parte che abbiamo invece su, su Azure. Io ho creato, dentro i servizi di ripristino, ho creato un... aspettate che cambio la lingua perché mi piace di più.
Esatto.
L'italiano io non lo...
No, non ci piace. Ricordate che tutto quello che è server deve esistere solo in inglese.
No, anche perché poi è difficile tradurre per me in italiano un sacco di terminologia. Se ci supporta la connettività di Google Chrome.
Sì, arriva.
E diciamo che qua andiamo a vedere, io ho creato un Vault, in pratica gli ho creato un contenitore dove andare a inserire i miei componenti di Azure.
Sì.
Ho dovuto creare uno storage account, almeno uno, dove andare a memorizzare gli oggetti, i dischi che vado a collegare al mio master target. E lo storage account, mi raccomando, deve essere geo ridondato, altrimenti dentro il servizio non compare. La... l'ho chiamato V2 a Hall. Faccio vedere nella sezione servers, abbiamo configuration servers, il mio vCenter. Se clicco dentro al configuration server, troverò process server registrato, attivo e
qual è la macchina?
La macchina master target che viene eseguita in Azure con il numero di dischi che sono montati, eccetera, eccetera.
Bene, bene. Quindi vuol dire che, tra l'altro, anche la creazione del wizard, poi una volta che sono qui dentro posso aggiungere nuovi host. La Vault in verità è una, può essere uno per, sia per Hyper-V che...
E come avete visto nella slide di presentazione del servizio, io basta che vada qua, vado a creare più configuration server. Questo può essere un servizio anche che può essere erogato da terzi,
certo,
verso
certo.
clienti, e posso andare a creare n configuration server, uno per ogni cliente.
Con, tra l'altro, chiavi diverse tra di loro, quindi non ho il rischio di mischiare oggetti tra diversi.
Per aggiungere il vCenter, come noterete, io qua ho inserito l'indirizzo IP privato.
Certo.
Perché è il process server a contattarlo.
Perché poi, tra l'altro, se vogliamo mettere in comunicazione l'interno con l'esterno, abbiamo una VPN set to site configurata, quindi Azure lo riconosce senza troppi problemi.
Esattamente. Esattamente.
Ok, magari iniziamo a parlare anche della parte Hyper-V.
Sì, sì, assolutamente. Volevo soltanto farvi vedere.
Sì, come funziona la parte di...
Io ho la mia macchina virtuale protetta.
Sì.
Mi dà l'RTO a 31 secondi fa.
Okay.
Posso scegliere i tempi di... se voglio
quanto possiamo muoverci come tempistiche?
Allora, diciamo che mediamente si sta sotto il minuto o poco sopra il minuto a livello di RPO. Posso mantenere fino a 48 ore di recovery point,
okay,
per la parte di Hyper-V, ma su VMware la riduciamo a 24.
Ok.
E possiamo decidere anche una consistency a livello applicativo, in cui decido che quel dato di operazione la posso rendere effettivamente un'immagine replicata, valida, con dati consistenti, ma a livello applicativo, non soltanto a livello, diciamo, generale della,
certo,
mia macchina virtuale.
Quindi diciamo che, per assurdo, noi potremmo tornare subito indietro a quello che è successo 31 secondi fa.
Sì, esattamente. Diciamo che i 31 secondi fa sono l'ultima replica,
esatto,
che è avvenuta,
esatto,
31 secondi fa con i pacchetti.
Siamo quasi in real time, in caso di failover siamo...
Sì, ovviamente questi tempi si allungano a seconda del numero.
Certo.
Dobbiamo considerare che sempre legato alla connettività i pacchetti sono compressi e seppur importanti sono replicati velocemente, perché comunque sono piccoli, non sono...
Perfetto. Non sono...
Per fare il failover della mia macchina virtuale, basta cliccare sulla voce
failover.
Facciamo. Per la parte di VMware, lui mi dice, attenzione, mi raccomando, spegni la macchina virtuale che abbiamo nel data center, nel caso di avessimo già la connettività VPN, noi non l'abbiamo in questo momento. Scegliamo l'ultimo punto e clicchiamo OK.
Sì, è fondamentale, se uno volesse fare un test di failover, è meglio farlo con la VM spenta, perché altrimenti ci sarebbe un conflitto di oggetti, soprattutto su macchine aggiornate a dominio, non gli farebbe propriamente bene.
Assolutamente, anche perché dentro la configurazione di ogni singola macchina virtuale che andiamo a proteggere, possiamo scegliere non solo cambiargli il nome o il taglio che vogliamo essere eseguito, ma anche la rete in cui vogliamo che la macchina si vada a collegare una volta fatto il failover.
Fantastico.
Ok, torniamo alla presentazione mentre qua esegue la
esatto.
Il failover di questo.
Così vediamo un po' anche come funziona l'atto Hyper-V, che alla fine è nato
allora,
su Hyper-V e poi si è esteso su
assolutamente,
VMware.
Anche perché quello che abbiamo visto su VMware è dato da un'acquisizione di una società da parte di Microsoft. La protezione del data center Hyper-V è basata, come dicevamo, tramite Hyper-V replica. La prima slide vi fa vedere i due data center, ognuno con le proprie macchine e con tutti gli host che eseguono Hyper-V, e come potete vedere la replica avviene direttamente fra i due data center e Azure Stack Recovery fa da orchestratore di tutta la configurazione. Diversamente, avessimo soltanto la parte Azure, che di solito è quella che va per la maggiore, la replica avviene tramite sempre lo stesso servizio. Dovremo installare, come sempre, un Azure Site Recovery Provider e sui singoli host quello che in gergo viene definito il MARSA, cioè il Microsoft Site Recovery Service Agent.
Non è un bel acronimo.
Non è proprio un bel acronimo, però ahimè è quello che poi si va anche ad installare per implementare il backup delle macchine virtuali. Dicevamo, dobbiamo creare un cloud e al suo interno dargli la possibilità di, tra le opzioni, una delle prime opzioni, dirgli questo cloud è protetto con Azure Stack Recovery. A quel punto tutte le macchine virtuali che andiamo a inserire dentro al nostro cloud avranno la possibilità di essere protette, quindi avere l'abilitazione di essere protette con Azure Stack Recovery. Se andiamo a vedere a livello di Azure, così torniamo al nostro portale, io dentro allo stesso Vault, questa riprova di quello che dicevamo prima, ho sì implementato la soluzione VMware, ma anche la protezione di un server Virtual Machine Manager, in questo caso il server che cercavo di far vedere a voi prima. L'ho registrato sempre tramite certificato, la stringa di connessione, eccetera, e ho abilitato quindi dei cloud all'interno della mia console SCVMM che sono abilitati proprio alla protezione. Come vedete abbiamo un cloud che contiene una macchina virtuale, questo l'ho fatto direttamente dalla console di Azure senza neanche accedere alla console di SCVMM, perché possiamo farlo tranquillamente, ovviamente qua non ne da altre, ma facendo add virtual machine posso vedere tutte le macchine virtuali che sono che è possibile proteggere con Virtual Machine Manager.
Sì, perché diciamo alla fine io su Virtual Machine Manager devo creare un cloud che è alla fine un'entità logica che contiene dentro host, networking e storage. Abilito la parte di site recovery e poi da Azure vado ad abilitare quali sono le VM che voglio andare a proteggere. Quindi ho sempre il primo passaggio on-premises, poi il resto lo posso fare tranquillamente su Azure. Una cosa importante da ricordare è che le macchine virtuali che vengono create su Azure saranno sempre più potenti di quelle on-premises, perché i tagli che abbiamo sul cloud sono diversi da quelli on-premises. Quindi le macchine da 2 giga non esistono, dobbiamo beccarci una macchina con 3 giga e mezzo, quindi
Esattamente,
anche quello è un fattore
esattamente.
importante.
Nel taglio che abbiamo visto prima, che possiamo andare a scegliere, questi sono tutti i tagli che poi posso far, con cui posso far diventare la mia macchina
Certo, quindi
migliore.
il bello è che, ok, questa macchina su 4 giga di RAM non esiste un taglio da 4 giga, quello subito dopo è 7, però nessuno mi vieta di dire uso il cloud come eventualmente passaggio da on-premises, quindi Azure Site Recovery non è soltanto soluzione di protezione, ma anche soluzione di migrazione
Assolutamente,
sul cloud.
assolutamente.
Immagino che tu abbia già un paio di scenari, magari.
Sì, vi faccio vedere qualche scenario di utilizzo per Azure Site Recovery. Il primo è Disaster Recovery e l'abbiamo
Certo.
capito. L'altra cosa, attenzione, Disaster Recovery non per soltanto nel caso più disastroso in cui ho terremoti, incendi,
Certo.
inondazione, le cavallette, eccetera, eccetera, ma anche la mia macchina non è più consistente, il mio sistema operativo non è più consistente ora e ho la possibilità di tornare indietro di 1, 2, 3, 4 ore per dire ok, posso eseguire quella macchina su Azure e intanto cercare di sistemare quella che ho
Certo.
on-premise. Lo scenario tipico potrebbe essere la migrazione, quindi voglio migrare da on-premise verso Azure. Normalmente nel caso di VMware o anche di Hyper-V, comunque la macchina deve essere spenta, quella che voglio migrare.
Ovviamente.
Con Azure Site Recovery invece posso attivare una replica costante e soltanto quando decido io effettivamente faccio
Lo
lo
shutdown.
shutdown di una, il failover verso l'altra e lo faccio in pochi minuti,
Certo.
10-15 minuti per workload. Oppure per gli ambienti di test o di sviluppo, come dicevi tu Silvio, usato proprio per fare scenari di questo tipo. Uno scenario classico per le aziende più piccole potrebbe essere quello di utilizzare ASR per replicare qualsiasi tipo di applicazione, da un free tier application come con un database, un front-end, una parte di elaborazione di computo e poi la parte di Active Directory. Posso tranquillamente replicare tutti questi workload su Azure. Le macchine qua sono spente, cioè non esistono neanche, sono semplicemente dei block storage e poi fare il failover quando mi serve. L'altro scenario potrebbe essere uno scenario misto. Ho SQL da un lato, un cluster, lo posso mettere in una Availability Group con una macchina IaaS eseguita su Azure, faccio la replica installando un altro domain controller in Azure e quindi sfrutto la replica di Active Directory che è abbastanza ottimizzata e sfrutto invece ASR per tutti gli altri workload come il front-end, la parte computazionale, eccetera, eccetera.
E questo mi dà la possibilità di avere una disponibilità anche sul cloud, e a quel punto con la VPN, con chiaramente poi i DNS round robin a livello pubblico e quant'altro, continuità di servizio. Significa che io, se dovessi perdere il mio sito primario, continuerei a offrire e erogare i miei servizi appoggiandomi sul cloud e avendo un allineamento del dato qualora, e si spera in breve tempo, il mio sito primario torni online, perché una cosa importante è che poi posso fare il fallback di tutto quello,
Esattamente,
di quello che è
esattamente.
stato cambiato
Con
lato
la
cloud.
parte di Hyper-V è possibile fare su e giù con Azure abbastanza rapidamente, in VMware al momento è ancora un po' più complesso, però c'è la possibilità, basta invertire i ruoli process server e master target
Fantastico.
come cosa. La parte di networking, come dicevamo, è dedicata più che altro per la parte di Active Directory, quindi gestire Active Directory con il domain controller su Azure è sempre consigliato rispetto ad una protezione tramite ASR. Questo ovviamente è relativo ai costi. L'altra cosa, sempre legata alla parte di gestione della connettività, possiamo utilizzare dei compressori di rete per aumentare la nostra capacità di workload. Sappiamo che in Azure è possibile eseguire dei riverbed da appliance, virtuali e quindi aumentare
Quindi
la
comprare
nostra.
all'interno del marketplace di Azure una
Esatto.
sorta di appliance che ci aiuta a ottimizzare la banda.
Che si interfaccia con l'appliance fisica o virtuale che stiamo eseguendo sul nostro data center.
Fantastico,
Ok.
fantastico. Ok, abbiamo ancora qualche minuto.
Sì.
Vediamo un attimo dove
Cosa
stiamo
c'è?
andando.
Sì. Allora, innanzitutto è in preview la soluzione di protezione di SQL come cosa. Quindi al momento SQL è eseguito tramite Virtual Machine Manager, quindi si colloca con oggetti Hyper-V in questo momento, è possibile andarla a proteggere. È possibile andare a proteggere tutte queste tipologie di oggetti, quindi SharePoint, SQL Server, sono tutte cose supportate dal team di ASR. Ma non parlando soltanto di workload Microsoft, possiamo andare anche a proteggere oggetti come SAP e Oracle. Sono direttamente supportati sia dal vendor del prodotto che
Microsoft.
da Microsoft direttamente. Qui vediamo una tabella delle varie supportabilità. Non abbiamo parlato molto, ma Linux è uno dei workload che vengono protetti
Parleremo tra
maggiormente.
l'altro di Linux domani con la sessione di Francesco Morfese dove andremo a spiegare Linux in ambiente Azure, quindi non solo on-premises, ormai in Microsoft. Lavora costantemente con tutto il mondo Linux, ha stretto una partnership con Red Hat settimana scorsa, che è tra l'altro frutto di una certificazione che Microsoft ha preso per rivendere servizi Red Hat, quindi anche l'ambito enterprise ora è coperto da Microsoft, già lo si poteva fare on-premises, ora lo si può fare anche sul cloud, quindi su Linux ormai siamo diventati, come dire,
Amiconi,
amiconi.
dei veri amiconi. Le altre novità riguardano la possibilità di proteggere nel futuro anche workload eseguiti su due data centers di Azure, che è una delle richieste che hanno fatto molti clienti. E l'altra cosa è che cambierà un po' il servizio dedicato a VMware. Sparirà il master target, quindi avremo una macchina in meno da eseguire su Azure e quindi avremo soltanto i block storage su Azure e anche il configuration server verrà spostato nel database,
Quindi
nel data center primario.
meno macchine da configurare, meno
Esattamente.
lavoro da fare
Meno lavoro da
per
fare e meno costi
meno.
di mantenimento.
Fantastico.